Quando si entra in banca per chiedere denaro, ci si dimentica che gli istituti bancari sono in realtà dei fornitori. Però rispetto ai fornitori classici, sono fornitori molto particolari, perché per poter comprare da loro non è sufficiente presentarsi e prendere dallo scaffale il prodotto che ci serve, ma è necessario superare delle prove che a volte sembrano incomprensibili per le persone e per le imprese. Quali sono quindi queste prove da superare? Non sono poche, ma il problema però è che spesso affrontiamo queste prove alla cieca, finendo per essere noi stessi causa della risposta negativa dell'istituto di credito. Come fare a superare questo impasse? Beh, ne parliamo in questo video. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e oggi torniamo a parlare di un tema sempre più attuale per le imprese, ovvero parlare con le banche. Come spesso accade, per affrontare certe tematiche mi faccio aiutare da un vero amico del podcast, Pier Giacomo Drappero di Acris. Per chi non conoscesse Pier Giacomo Drappero, Pier Giacomo è un esperto di analisi centrale rischi della Banca d'Italia. È già intervenuto un paio di puntate fa nel podcast e ha una bellissima newsletter su LinkedIn che si chiama appunto Parlare con le banche. Iscrivetevi perché è veramente, veramente utilissima. Chi meglio di lui poteva aiutarmi a dare qualche consiglio pratico per aiutare ad aumentare le chance di uscire dall'istituto di credito con un bel sì? Accogliamolo quindi subito fra noi. Pier Giacomo, benvenuto su Merita.
Ciao Giorgio e grazie dell'invito e un saluto a tutta la tua community che è veramente numerosa.
Grazie, grazie di averci dato un po' del tuo tempo. Senti Pier Giacomo, veramente sono tante le aziende che vanno a chiedere soldi alle banche così alla cieca o comunque senza aver fatto i compiti a casa, si presentano lì e sperano di ottenere qualcosa?
Facciamo un esempio allora, partiamo da un esempio. Ho necessità di liquidità per un nuovo progetto di investimento all'interno della mia azienda. L'idea è buona, il progetto è interessante, le caselle si stanno mettendo in ordine e tutto quanto fila liscio. Ho necessità di un aiuto finanziario che tradizionalmente mi dà il sistema bancario, ovviamente. Cosa faccio? Busso alla porta della banca e chiedo i soldi per poter fare un progetto che appunto è di mio interesse. Questo è quello che avviene tradizionalmente, quindi io so che il fornitore banca mi dà una possibilità di erogazione denaro, busso alla loro porta e loro mi dovrebbero, usiamo il condizionale, dare i denari che ho necessità, senza neanche stare poi tantissimo a spiegare di che cosa ho necessità.
Ok, ma a volte viene da pensare che ok, io arrivo lì e parlo con la banca, gli racconto anche a voce le mie cose e poi mi aspetto del denaro e questo non può funzionare perché loro avranno bisogno di un po' di supporti cartacei. Altre volte però che magari non ho prodotto bene come loro vorrebbero, non ho prodotto come loro si aspettano, ma a volte mi viene da pensare che gli istituti di credito non abbiano così tanta voglia di erogare questo denaro, anche se a mio parere, da come abbiamo impostato il discorso adesso, sarebbe il loro lavoro vendermi dei soldi.
Sì, naturalmente sulla carta è il loro mestiere e vendere denaro in tutte le forme che esistono, per citare le più comuni, i finanziamenti chirografari, i mutui ipotecari, gli autoliquidanti nella forma dell'anticipo fattura o del salvo buon fine, o il famoso fido di cassa, come tutti noi conosciamo, che tecnicamente si chiama fido a revoca. Ci sono però dei ma grandi come delle case.
Ok, e quali sono questi ma, scusami?
Allora, il tema è quello che abbiamo detto all'inizio. Ancora molte troppe aziende si recano presso il gestore della propria banca o delle proprie banche spiegando il progetto che li vedrebbe richiedenti un finanziamento senza la minima preparazione su cosa il sistema bancario va a controllare, a verificare per poter imbastire una pratica di fido. E questa non preparazione si traduce nell'aumento di rischio di ottenere un diniego dal sistema bancario. È un po' quando si partecipa a un trekking in montagna e non adeguatamente preparati fisicamente o con l'attrezzatura. Dobbiamo invece preparare in modo oggi direi approfondito la richiesta di finanziamento che si va ad affrontare. I risultati sono importanti, innanzitutto la possibilità di portare a buon fine positivamente la richiesta con l'erogazione del plafond e in secondo luogo il costo del denaro che può essere differente da caso a caso.
Ok, allora se ho ben capito mi stai dicendo che non bisogna solo andare lì col faldone che ti racconta il mio magico progetto che è bellissimo, che sicuramente avrà successo, perché poi è tutte informazioni che penso io. Molte volte io mi rendo conto che gli imprenditori vanno lì con un progetto ma che non è un business plan, quindi ma bisogna andare lì con una richiesta di finanziamento, ma non solo con la richiesta formale o a parole, ma con tutta una serie di altri aspetti che dovrebbero essere messi in campo dall'imprenditore quando si presentano e che sono in realtà di competenza dell'azienda, mi sbaglio?
Sì, è proprio così. Non basta guardare la nostra parte, quindi il progetto che abbiamo preparato e lavorare sulla nostra richiesta, ma sarebbe necessario, ed è necessario oggi più che mai, entrare nel merito del lavoro della banca per favorire o aiutare il loro successivo compito di valutazione del merito di credito che porterà poi al successivo richiesta, al successo, che ti chiedo scusa, della richiesta con l'approvazione del finanziamento. Partiamo dall'inizio. Il merito di credito. Il merito di credito è rappresentato da un numero, una lettera, una votazione, a seconda dell'istituto, perché c'è libertà di scelta in questo senso qua.
Del formato. Del formato.
Sì, esatto. E questo si traduce in quanto valiamo per il sistema bancario. Cosa vuol dire valere? Significa quanto rischio noi dobbiamo far assumere all'istituto bancario per eventualmente erogare del denaro. Meno rischio gli facciamo correre al sistema bancario, più valiamo e quindi il costo del denaro è minore, ok? Però 90 su 100 questo voto, questa votazione noi la subiamo perché non pensiamo di poter entrare in merito a queste dinamiche. Come non so, faccio un esempio, come quando andavamo a scuola, faccio il compito in classe, attendavamo qualche giorno per l'esito del compito da parte del professore. Ecco, qui invece in parte si può entrare in merito alla formulazione della votazione per garantirsi che questo voto non sia una sorpresa, normalmente negativa tra l'altro. Quindi il primo passo ed è anche quello sostanziale per dare seguito alle parole che ho fatto è conoscere e analizzare i dati che sono presenti in centrale rischi.
Ok, quindi mi stai dicendo, riassumo perché io non sono di questo settore e faccio molta fatica a capire, vediamo se ho capito bene. Parliamo di merito di credito, io devo andare lì preparato e per potermi preparare su questo documento in anticipo, per essere pronto, diciamo, a quello che dopo farà la banca, io devo innanzitutto capire che ci sono vari metodi per valutare questo merito di credito e poi analizzare, consultare magari la centrale rischi in modo da potermi già creare io il mio punteggio e andare all'incontro preparato per poter o giustificare o valorizzare i numeri che ho, giusto?
Sì, esattamente. Intanto è un aspetto importante che ancora oggi non è ben compreso e che vorrei sottolinearlo proprio questo aspetto qua e riguarda i dati della centrale rischi. I dati presenti in centrale rischi sono di nostra proprietà, nostra inteso, io imprenditore sono proprietario dei dati presenti in centrale rischi, ok? Non sono della banca e non sono tantomeno di Banca d'Italia. Banca d'Italia è il tenutario del database della centrale rischi, ma non è proprietario dei dati. Okay. Questo però pochissimi hanno questo pensiero in testa. Se si comprende questo passaggio diventa tutto più facile capire che è necessario conoscerli questi dati visto che sono di nostra proprietà. Facciamo un esempio che spieghi bene il perché è fondamentale conoscerne i dati. E lo dico proprio prima di preparare una qualsiasi richiesta di finanziamento, di progettualità nei confronti della banca per poter ottenere un finanziamento, bisogna prima di tutto richiedere e scaricare la centrale rischi, la può analizzare con noi, per esempio io comprendo che i dati presenti in centrale rischi non sono di così facile fruibilità, ok? Facciamo un esempio, nella centrale rischi che ho scaricato scopriamo che c'è un dato e per semplicità immaginiamo un solo dato negativo. Okay. Non entro neanche in merito alla responsabilità del dato negativo, potrebbe essere un dato che ha creato negativamente l'azienda, per esempio con uno sconfino, l'ho già raccontato nelle puntate precedenti, oppure può essere un errore di segnalazione del sistema bancario. Questo sono degli scenari normali che si vivono quotidianamente. Portato in evidenza l'errore, ci saranno naturalmente delle azioni da fare per andare a correggerlo, no? Poniamo che, non so, proseguiamo nell'esempio. Poniamo che dal periodo che va dalla scoperta dell'errore alla correzione,
sì,
ci passi un certo periodo di tempo e in quel periodo di tempo io ho necessità di chiedere al sistema bancario un finanziamento per un nuovo progetto. Okay? È importante in questa fase della pratica allegare anche l'informazione dell'errore negativo, quel dato negativo di cui abbiamo parlato all'inizio, in maniera tale che il sistema bancario venga informato preventivamente e venga anche spiegato le azioni che sono state messe in atto per poterlo risolvere. Purtroppo la risoluzione non è, come sempre tornando all'esempio di scuola, che col cancellino si cancella la parola sbagliata, passano dei tempi tecnici che sono un pochino più lunghi. Quindi io quello che voglio trasmettere è: io azienda scopro una negatività in centrale rischi, comunico io al sistema bancario questa negatività e comunico anche in quale forma cerco di risolverlo. Facciamo uno sliding doors. Stessa situazione, stessa azienda, l'azienda fa richiesta di finanziamento senza consultare preventivamente la centrale rischi. L'istituto di credito cosa fa? Il primo passaggio che fa tecnico è quello di far visita della centrale rischi dell'azienda per conoscerne i dati e scopre questa negatività dell'esempio che abbiamo appena fatto. Vi posso garantire che la scoperta da parte dell'istituto di credito della negatività mette immediatamente in salita la pratica di affidamento. Possiamo facilmente immaginarlo, questo è un punto di partenza che per le aziende diventa faticoso poter poi proseguire un percorso di richiesta di affidamento. Chiarissimo. Perché la banca, quando vede una negatività, si blocca e dice: alt, c'è un problema. Quindi quello che dico, che tra l'altro è anche un passaggio semplice, visto che la centrale rischi si può scaricare gratuitamente, quindi non è neanche una cosa che bisogna impegnare della finanza, questo è un passaggio fondamentale e assolutamente proprio propedeutico alla costruzione di un rapporto fornitore-cliente, e qui torniamo alle parole dell'inizio, che quindi la banca è un fornitore, è un po' particolare, ma è un fornitore, aiutando la controparte bancaria ad esaminare con contezza la situazione e la successiva approvazione della richiesta di affidamento.
Sì, sì, ma parlando di centrale rischi, noi abbiamo toccato questo argomento in un paio di puntate, poi le metto nelle note anche perché lì ci sono tutti i riferimenti per le istruzioni per scaricarla. A me ha colpito tantissimo che da quando ti ho conosciuto ogni tanto parlo con dei CFO e cito la centrale rischi, 2 su 10 sanno che cos'è, gli altri la confondono, pensano che sia CRIF, pensano che sia Innolva, pensano che sia quella roba lì, capisco che se non lo sanno loro, che sono del mestiere, diventa molto difficile che l'imprenditore, poi che si fa accompagnare da queste persone, vada con tutti i documenti a posto. Ma l'esempio è stato veramente molto molto chiaro, no? Possiamo tradurre però proprio perché io e probabilmente anche i miei ascoltatori siamo molto più operativi e meno legati a queste cose, in pillole pratiche, gli atteggiamenti da tenere, non so, i compiti a casa da svolgere per l'azienda, così che magari schematizzandole un pochettino riusciamo ad essere ancora più di aiuto a chi ci ascolta.
Sì, 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 assolutamente. Ci sono alcuni passaggi, io ne cito alcuni che sono, direi, veramente molto molto semplici, che però possono essere di aiuto per poi ricordarsi quando ci si trova di fronte a un'esigenza come quella di una richiesta di finanziamento. Dunque, la prima strada da percorrere per la richiesta di finanziamento è coinvolgere la banca con la quale già si lavora. Non solo per buon senso, ma anche per un motivo tecnico. Nell'affrontare la pratica di erogazione, la banca soppesa la storicità del rapporto col cliente, e che può garantire quindi un giudizio migliore, e se la storia con la banca naturalmente è positiva. Va da sé che può essere un'azione boomerang, perché se io ho un rapporto con la banca critico, rigido, non sereno, potrebbe essere anche un aspetto negativo. Ma noi portiamoci sempre verso quello che può essere un consiglio che va a migliorare un rapporto. Quindi la prima cosa è andare a lavorare, a parlare con la banca, o le banche, se ce ne sono più di una, con le quale si lavora di più. Può sembrare scontato, ma in realtà non è così. E soprattutto il giudizio della banca con la quale si lavora normalmente ha qualche elemento in più, quindi può essere più interessante per me rispetto a una banca che non ho rapporti, inizio adesso un rapporto di lavoro nuovo, che questa parte di storicità gli manca. Un secondo consiglio se vogliamo possiamo chiamarla anche un'anomalia che intercorre fra il rapporto impresa e fornitore banca. Nella scelta di un fornitore normalmente vige un sano principio: chiedere più preventivi a più fornitori per comprendere quale fornitore sia più adatto alla mia esigenza, come tutti noi sappiamo, che poi sia di prezzo, di servizio, comunque che sia più adatto a me. Col sistema bancario è diverso, e utilizzare questo principio fa aumentare i rischi negativi. Mi spiego: richiedere a più banche con le quali non si hanno rapporti un preventivo per un finanziamento lascia una traccia in centrale rischi, e questa traccia è un'informazione. Se faccio richiesta, facciamo un esempio, se faccio richiesta a tre istituti di credito nuovi, questi istituti, per poter svolgere il loro compito di preparazione della pratica di affidamento, fanno, come abbiamo detto prima, la visita nella centrale rischi dell'azienda per valutarne appunto questo merito di credito di cui abbiamo parlato. Questa visita che loro fanno, questo accesso ai dati di centrale rischi che gli istituti fanno, viene registrato proprio fisicamente da parte di Banca d'Italia all'interno della mia centrale rischi, visto che il proprietario sono io. Cosa comporta questo? Che, sempre nell'esempio fatto, un'eventuale quarta banca, facciamo l'esempio, ma i numeri sono completamente inventati, che svolgerà una valutazione del merito sempre per poter erogare o no un finanziamento, si troverà l'informazione che tre istituti precedenti hanno fatto visita alla centrale rischi dell'impresa, ma non vedendo l'aumento di affidamenti sulla mia centrale rischi, perché vedono che non ci sono dei plafond nuovi, che si inizia la segnalazione con dei plafond nuovi, loro leggono in maniera negativa questo aspetto qua. Allora,
che stai facendo il giro delle sette chiese, insomma.
Stai facendo il giro delle sette chiese. La banca che ragiona per rischi che corre e non tanto per volontà di vendita di denaro, questa parte qua la vede come se fosse una negatività e voglio dire non porta del bene. Certo. Al di là, tra l'altro, che il fatto che non siano aumentati i fidi possono anche essere dei motivi tecnici diversi, quindi non di merito di credito, o addirittura delle visite, come si chiamano, di prima informazione. Questa visita si chiama di prima informazione, possa perfino essere un errore di una banca che ha avuto un accesso, che si dice illegittimo, ma senza metterci del dolo, che abbia fatto un accesso illegittimo presso una centrale.
Omonimie, robe così.
Sì, una motivazione completamente tecnica e non di merito di credito. Allora, un terzo consiglio che possiamo dare è: abbiamo compreso che il sistema bancario è da ritenere qualcosa in più che un classico fornitore, e nelle politiche aziendali meglio sarebbe se venisse considerato un partner, ok? Non solo un fornitore, ma un partner. Come si fa normalmente coi partner? Si invitano in azienda regolarmente. Si permette loro di entrare all'interno delle dinamiche aziendali, almeno a livello di storytelling, e si pianifica insieme parte della programmazione dell'azienda. Quindi chiedere al sistema bancario, alla banca, alla persona che dell'uomo crediti che mi gestisce, di entrare proprio nella nostra vita quotidiana aziendale. Questa cosa non sempre viene fatta, direi anche non dico quasi mai, perché non è vero, però non viene fatto sovente. Questo aspetto può essere invece un qualcosa che aiuta a rendere sereno il rapporto, e a ovviamente far sì che il sistema bancario, conoscendo meglio le dinamiche di ingaggio quotidiano dell'azienda, possa abbassare quelli che per loro sono dei rischi che corrono nel erogare denaro all'azienda, e questo può portare dei risultati molto, molto positivi. Poi un altro aspetto che può sempre sembrare banale, ma però non sempre viene perseguito, esistono dei report chiamati report commerciali, no? Quello che hai citato tu, Innolva, Cerved, certo. Credit Safe, Cribis, che sono delle aziende che erogano dei report basati su dati pubblici, e riguardano tutte le aziende in Italia, dove vengono riportati espresse analisi delle imprese partendo dai dei dati pubblici, quindi i bilanci depositati, i dati della visura catastale, i dati della visura invece della Camera di Commercio, quindi la classica visura della Camera di Commercio, dei dati pregiudizievoli se ce ne sono, eccetera, tutta una serie di dati che sono comunque a base pubblica. Loro li riuniscono con dei loro software e danno dei valori, come se fosse anche qua una specie di voto di rating, e danno una votazione che può essere più o meno positiva per l'azienda. Questi report il sistema bancario li consulta durante proprio la pratica di affidamento. Anche qui, io direi per mancanza esclusivamente di cultura finanziaria, difficilmente l'azienda chiede un report su se stessa. Lo chiede su un nuovo fornitore, su un nuovo cliente, ma non lo chiede su se stessa, mentre sarebbe necessario che lo chieda su se stessa, perché sono dati che poi il mondo intero e non solo il sistema bancario va a leggere. Quindi se la mia società può essere valutata da un terzo soggetto, che può essere un cliente, un fornitore, un sistema bancario, sarebbe necessario che i dati io li conosca, almeno quelli, anche perché se ci fossero delle differenze non dovute a dei miei meriti o non meriti, è giusto che vengano anche in questo caso corretti. Ecco. Queste sono, diciamo, le basi di quello che può essere un inizio di rapporto con il sistema bancario, che sono quattro cose, direi, abbastanza semplici, ma non sempre, direi, non sovente vengono messi in campo da parte dell'impresa.
Tra l'altro, questi ultimi report, se chi ci ascolta non sa dove recuperarli o non ha idea oppure non vuole comprare tutto il sistema, li può chiedere a te, che li vendi singolarmente, e sono veramente una sciocchezza, cioè un costo ridicolo, e quindi se uno non sa ma il vantaggio di chiederli a te è che magari se io dovessi prendere un report, io sì lo otterrei ma non lo saprei leggere, e quindi avrei bisogno di qualcheduno che mi desse una mano a comprenderlo. Questo è un bel servizio e senz'altro è interessante da segnalare. Ottimi i quattro consigli che hai dato, sono tutte cose veramente facilmente implementabili. Immagini che ci siano ancora molte altre azioni che si possano mettere in campo per creare un rapporto costruttivo con la banca. Ovviamente costruttivo, io voglio sempre dire che sia sereno e rispettoso per l'azienda, ma anche per l'istituto di credito. Non è che li dobbiamo manipolare per fottergli, no, certo. Anche se, cioè, non è che sono simpaticissimi, proprio.
No, ti dico, dover fare l'uomo crediti di una banca oggi è un compito veramente difficile. Loro sono pizzicati in mezzo a una serie di normative veramente stringenti, tra l'altro non solo di emanazione della loro casa madre, ma da dei regolamenti del territorio italiano e soprattutto dei regolamenti che sono eredità della BCE, quindi del sistema europeo. Quindi non hanno un compito facile, e devono rispondere veramente in maniera puntuale a delle normative molto rigide e molto severe. Ti porto un altro esempio. Sì. L'altro giorno, parlando con un mediatore creditizio col quale collaboriamo perché gli analizziamo delle centrali rischi dei loro clienti, mi ha raccontato un episodio che fa capire anche come raccontare le cose ha oggi un valore. Mi racconta che un suo cliente gli ha chiesto per un progetto 500.000 euro di affidamento, e lui ha imbastito quella che è il suo compito, no? Quello di tradurre le richieste dell'impresa, ed è qui che mi aggancio alla tua domanda. Probabilmente oggi affidarsi a degli operatori qualificati e riconosciuti per poter aiutare l'azienda a parlare con il sistema bancario potrebbe essere un altro ottimo spunto. Questo mediatore cosa mi racconta? Il mio cliente mi chiede 500.000 euro per un progetto, imbastisco una pratica di preaffidamento e noto che c'è difficoltà nel farla passare, perché evidentemente le numeriche, tutto quello che sta all'intorno di questa preparazione di affidamento faceva fatica a poterla gestire, e glielo ha detto al cliente, e il cliente gli ha risposto: ma vabbè, ma se mi danno anche solo 100.000 euro va bene. Allora, a questa persona mi racconta e mi dice: a me è venuto un brivido lungo la schiena, perché se da 500.000 passo a 450.000 posso ancora capirlo, ma se io passo da 500.000, mi va anche bene 100.000, dammi qualcosa, ecco che si apre uno scenario completamente diverso. E questo è un modo antico e non corretto, cioè dammi qualche soldo, basta che me ne diano. Allora qua le problematiche probabilmente sono diverse, sono di continuità aziendale, sono di problematiche finanziarie di altro genere. Ecco, allora, se io ho chiesto al mio diciamo professionista: avrei necessità per questo progetto di 500.000 euro, non può passare a 100. È vero che qualcosa è meglio di niente, siamo d'accordo, ma non è questo il campo su cui bisogna, non si può portare avanti questo tipo di ragionamento. Ecco.
È la stessa questo cosa per però, dire... scusami, è la stessa cosa che avviene quando io chiedo un'offerta a un fornitore e alla mia richiesta cala un po' il prezzo, così lui mi cala del 50%. Io mi sento fregato da lui e la fiducia si azzera. Quindi praticamente è la versione speculare dove la banca si vede dire: vabbè, ma qualsiasi cosa, ma scusa, ma tu non avevi un progetto? Tu non, cioè, ti servivano 500.000 per cosa? Capito?
Certo. Cioè, no, ma infatti i casi sono due: o quel progetto è un progetto farlocco perché te interessava avere 500.000 euro, oppure al contrario hai completamente sbagliato, cannato, chiamiamolo così, quelli che sono le numeriche di questo progetto. E di conseguenza non può esserci una positività, può solo esserci come risultato una negatività sotto questo aspetto qua, ecco.
No, no, va benissimo. Senti Pier Giacomo, io lascerò nei dettagli e nelle note della puntata tutti i tuoi contatti, in modo che possano continuare sia a sentire le vecchie puntate dove gli spieghiamo meglio la centrale rischi, ma anche contattarti direttamente. Grazie davvero per le chiacchiere che abbiamo fatto, perché i quattro consigli che hai dati sono stati chiari a me e quindi credo che, essendo il mio livello bassissimo, chiaro anche a tutti. Grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e sono a tua disposizione quando hai delle necessità su questi argomenti, che possono essere un po' noiosi ma comunque fanno parte della quotidianità del...
Alla fine chi fa impresa deve anche parlare con le banche, purtroppo sono degli attori per quanto sia, sono parte del gioco e bisogna tenerli in considerazione. Grazie davvero, ciao.
Ciao, grazie mille, ciao ciao, ciao, ciao.
Bene, Pier Giacomo ci ha dato dei consigli ottimi per iniziare ad affrontare il rapporto con le banche in modo efficace. Nelle note dell'episodio lascio volentieri tutti i riferimenti di Pier Giacomo, in modo che possiate contattarlo direttamente e chiedere il suo supporto. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!